Bentornate e bentornati dalla redazione da Antonio Santamato in studio per questa edizione della rassegna stampa datata 28 novembre. Vediamo insieme le principali notizie che si trovano sui quotidiani. Cisgiordania, 10 feriti durante l'operazione israeliana. Le forze dell'IDF lanciano una vasta operazione antiterrorismo voluta dai servizi segreti dello Shin Bet, ma la violenza contro i palestinesi sta crescendo. Trump vicini alla pace in Ucraina, ma Putin rifiuta il piano. Gli Stati Uniti ottimisti sui colloqui, ma la Russia non accoglie favorevolmente il piano di pace proposto. Stupri. Salvini frena sulla legge del consenso. Il disegno di legge rischia di slittare a febbraio per causa delle obiezioni della destra con il rinvio del voto al Senato. La scalata del centro-sinistra verso le politiche. I leader progressisti puntano su un campo largo per le elezioni del 27, mentre la destra riflette sul leadership e legge elettorale. Atreju, invito alla leader del campo largo, Elly Schlein, segretaria dei Dem, ci sta, ma solo se mi confronto con Meloni. Grattacieli in fiamme a Hong Kong, 44 morti e 250 dispersi. L'allarme antincendio non è scattato e i vigili del fuoco non sono riusciti ad arrivare con le scale ai piani più alti dove le persone sono rimaste bloccate. Approfondiamo adesso i titoli. Con in vigore la tregua voluta da Washington a Gaza, continua l'avanzata in Cisgiordania dell'esercito israeliano. Chiusa una partita, se ne apre un'altra. L'operazione è iniziata nella notte fra martedì e mercoledì e coinvolge migliaia di soldati, elicotteri, mezzi corazzati e pesanti. I media locali segnalano 10 palestinesi rimasti feriti. Le attività si sono concentrate attorno ai centri di Tubas, Tumun e Al-Kaba. Nella zona è stato imposto un coprifuoco, alcune strade sono bloccate con mucchi di terra spostati da bulldozer e i soldati hanno trasformato alcune case in basi per le loro operazioni. I soldati stanno cercando eventuali depositi di armi nascosti e presunti membri di gruppi armati palestinesi. Notizie contrastanti arrivano dalla Situation Room della Casa Bianca. È difficile capire in questo momento chi stia conducendo i negoziati per la pace in Ucraina. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo per risolvere il conflitto sul fronte. Il piano prevede l'invio di Steve Witkoff da Vladimir Putin e del segretario dell'esercito Dan Driscoll per incontrare le autorità ucraine. Volodymyr Zelensky ha espresso la sua disponibilità ad andare avanti con il piano di pace che è stato modificato per eliminare i punti più controversi per Kiev che concedevano altri territori oltre quelli che già sono conquistati da Mosca nel Donbass. Tuttavia, la Russia ha preferito non commentare direttamente le indiscrezioni di quel piano di 19 punti che sembrava scritto, secondo gli stessi repubblicani, dai diplomatici russi. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha sottolineato che qualsiasi piano modificato deve rispettare lo spirito e la lettera dell'accordo precedente raggiunto tra Putin e Trump ad Anchorage in Alaska lo scorso agosto, altrimenti la situazione per la Russia sarebbe fondamentalmente diversa. Monta la polemica attorno al disegno di legge contro la violenza sessuale che prevede il carcere da 6 a 12 anni per chi compie atti sessuali senza il consenso. Libero e attuale, rischia di slittare l'iniziativa arrivata anche per la ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nonostante l'accordo bipartisan raggiunto tra la Premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein e il voto unanime alla Camera. La destra ha manifestato dubbi significativi sulla norma. Matteo Salvini, in particolare, ha bocciato il testo, sostenendo che la legge potrebbe esporre i tribunali a un eccesso di contenzioso, esacerbando i conflitti e generando un far west legale. La ministra per la famiglia, Eugenia Roccella, ha sollevato preoccupazioni sull'inversione dell'onere della prova che spetterebbe adesso a chi viene accusato, mentre Giulia Bongiorno, ministra per la pubblica amministrazione e presidente della Commissione Giustizia, ha sottolineato che una legge così complessa non può essere approvata in tempi così brevi. Le opposizioni, a loro volta, hanno accusato la maggioranza di voler affossare il provvedimento, definendo il dietrofront inspiegabile. I parlamentari di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva, delusi dalla frenata inaspettata, hanno abbandonato la Commissione Giustizia, impedendo l'avvio della discussione. Tra le principali perplessità sollevate, quella sull'attualità del consenso che potrebbe mettere in difficoltà le vittime nel provare la violenza subita. Nonostante il rinvio al Senato fissato ora per febbraio, l'iter del provvedimento continua a suscitare forti polemiche politiche con il Partito Democratico che ha accusato la maggioranza di voler ostacolare la legge con argomentazioni che riecheggiano stereotipi maschilisti. A seguito delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, il centro-sinistra esce rafforzato, non solo per la conferma dei governatori, ma soprattutto per la convinzione che il Campolargo sia l'unica strada per vincere le prossime politiche. Elly Schlein, leader del PD, ha lanciato una sfida dichiarando che il governo è contendibile e che il riscatto parte dal sud. Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle, ha annunciato un nuovo programma di cambiamento da portare in un confronto con le forze politiche progressiste. Nella destra, invece, non si discute sulla leadership di Giorgia Meloni, ma emergono dubbi sull'efficacia della sua presenza al sud durante la campagna elettorale. Il successo in Veneto è stato attribuito alla solidità della Lega di Zaia piuttosto che a Fratelli d'Italia, come dimostrano i dati sul voto. Questo scenario ha spinto la destra a riflettere sulla legge elettorale con Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, che propone una revisione verso un porcellum costituzionalizzato, suscitando critiche dall'opposizione che parla di timori della destra per una possibile sconfitta. Il dato più preoccupante è l'alto tasso di astensione, soprattutto tra l'elettorato di opinione, che si sente escluso dalla politica e dalle scelte dei candidati. Con la partecipazione sotto il 50%, molti considerano questa una emergenza democratica. L'ex governatore Zaia propone un election day per evitare frammentazioni, mentre il sindaco di Milano Sala suggerisce di esplorare altre modalità di voto simili a quelle di paesi come gli Stati Uniti o la Germania, che permettono anche il voto online. Il non voto, infatti, appare come un chiaro segnale di sfiducia verso la classe politica. Atreju, la storica manifestazione della destra giovanile nata nel 1998, apre le porte a Elly Schlein. L'invito è arrivato dagli organizzatori e la segretaria del Partito Democratico si sarebbe detta favorevole. Sì, vado, ma ha posto una condizione chiara: il confronto diretto con Giorgia Meloni. Un faccia a faccia che, se accettato, trasformerebbe il palco di Atreju in un'arena politica inedita, riportando al centro del dibattito il rapporto fra governo e opposizione, in una stagione già segnata da tensioni e sfide. E di almeno 44 morti, ma è destinato ad aggravarsi, il bilancio dell'incendio divampato in un complesso residenziale nel quartiere di Tai Po a Hong Kong lo riferisce il South China Morning Post, spiegando che le fiamme hanno avvolto le impalcature di bambù di tutti gli 8 blocchi del complesso in ristrutturazione. La polizia ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo. Sono oltre 240 al momento i dispersi. L'allarme antincendio, secondo le prime dichiarazioni, non sarebbe scattato. I forti venti avrebbero poi alimentato le fiamme, causando la propagazione dell'incendio a tutti gli isolati del grande complesso residenziale. Hong Kong è uno degli ultimi posti al mondo in cui il bambù è ancora ampiamente utilizzato per le impalcature edilizie. Il governo ha avviato la graduale eliminazione dell'uso di impalcature di bambù in città a marzo, citando motivi di sicurezza. Il governatore di Hong Kong ha fatto sapere che è stata aperta un'indagine. Ed era l'ultima notizia dalla redazione, da Antonio Santamato. Un cordiale saluto.